Ok, apriamo le Bibbie all'Apocalisse, capitolo 1. Apocalisse, capitolo 1. Il contesto qui è che l'Apostolo Giovanni, noi leggeremo versetto 17 e 18, il contesto è che l'Apostolo Giovanni è stato messo in esilio sull'isola di Patmos perché lui predicava il Vangelo, predicava la parola. È scritto in versetto 9: io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione del regno e nella costanza di Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Cioè lui, a causa della predicazione del Vangelo, era stato messo in esilio sull'isola di Patmos, però Dio ha sempre un progetto, e il progetto di Dio per Giovanni sull'isola di Patmos è che lui voleva comunicare una grande rivelazione. Le prime tre parole o quattro parole dell'Apocalisse sono rivelazione di Gesù Cristo, cioè l'ultime parole di Dio a noi nella Bibbia è il libro dell'Apocalisse, la rivelazione di Dio a Giovanni sull'isola del Patmos. Comunque Dio si presentò a Giovanni in questi versetti perché Giovanni lì solo sull'isola ha una visione, è Dio che si appare a Giovanni, e Dio si presenta a Giovanni per farsi capire chi era che parlava a lui, che dava, chi era che dava questa grande rivelazione a Giovanni. E presentandosi a Giovanni, Dio, in versetto 17, versetto 18, dice: quando io lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo. E qui Dio si presenta a Giovanni, perché non è dato per scontato che Giovanni capiva chi era che parlava a lui. Lui nei versetti 12 a 16 vede una visione di un certo essere, senza sapere con certezza chi era. Così Dio si presenta a Giovanni e dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Che sono parole abbastanza generiche per Dio. Va bene, ci parliamo dopo. Versetto 18, Dio dice: è il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Hades e della morte. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, e io chiedo ora la tua mano per quanto riguarda la predicazione della tua parola. Il messaggio stamani è il messaggio più importante che troviamo nella Bibbia, il Vangelo. E io prego che verrà predicato proprio nel modo giusto, in modo che si capisce bene, in modo che viene accettato magari da persone che ancora non l'hanno accettato, e che il discorso stamani sarà uno che dà gloria e onore al tuo nome, che è degno di essere onorato e glorificato. Prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio qui fra i primi versetti di Apocalisse si presenta a Giovanni, e le prime parole che lui usa li ripete diverse volte. In versetto 8 si presenta a Giovanni, dice: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'onnipotente. Su questi aspetti di Dio potremmo fare discorsi interni, ma voglio fare un altro discorso stamani. Lui dice: io sono, in versetto 11, Dio dice: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Alfa e omega sono il primo e l'ultimo, le prime e le ultime lettere dell'alfabeto greco. È un modo per dire l'inizio e la fine. come ha detto anche con altre parole. Poi versetto 17, Dio dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Come ho detto, qui potremmo fare un bel discorso riguardo a Dio, il fatto che tutto inizia e finisce con Dio. La tua vita inizia e finisce con Dio, questo universo è iniziato con Dio e finirà con Dio, tutto inizia e finisce con Dio, perché Dio è l'inizio e la fine di tutto. Ogni discorso, Dio è l'inizio e la fine di ogni discorso che noi potremo fare. Questo sarà un bel messaggio per un altro giorno. Comunque, Dio presentandosi a Giovanni come il primo e l'ultimo, si presenta come Dio, come l'Onnipotente, come l'Eterno, come il creatore dell'universo, e questo è un modo abbastanza generico per presentare Dio. Tante religioni accetterebbero che Dio è questo, l'inizio e la fine. Magari i musulmani potrebbero accettare questa descrizione di Dio come l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo, il principio di tutto e la fine di tutto. Tante religioni potrebbero descrivere Dio in questa maniera, come l'unico onnipotente essere creatore del mondo. Comunque, c'è una descrizione parecchio più specifico quando parliamo di Dio come cristiani, e Dio subito in versetto 18 salta a questa descrizione per se stesso, per far capire a Giovanni chi è che sta parlando con lui, che sta dando a lui questa grande e l'ultima rivelazione, e dice: è il vivente, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, amen. Qui Dio si presenta come Gesù Cristo, perché c'è soltanto uno che era morto e poi è vivo eternamente, e ovviamente si parla di Gesù Cristo. Dio parlando di se stesso, rivelandosi, presentandosi a Giovanni, dice: io sono il primo e l'ultimo, cioè l'eterno Dio onnipotente, sono quello che era vivo, morto e risuscitato il terzo giorno, cioè Gesù Cristo. Dio si presenta qui come Gesù Cristo. Giuliano ultimamente ci ha fatto dei bei discorsi riguardo il fatto che Gesù Cristo è Dio, e su questo fatto non c'è dubbio anche da questi versetti qui, che Gesù Cristo è Dio, Dio è Gesù Cristo. Voglio qui indicarvi che il miglior modo per noi come cristiani, come credenti, quando dobbiamo presentare Dio a qualcuno, dovremo parlare di Gesù Cristo e la sua risurrezione, perché questo è il modo per capire Dio chi è. Vi ho detto diverse volte che sulla strada che porta a Folonica, da Grosseto a Folonica verso Livorno, su diversi, è scritto 2 o 3 volte su diversi cartelli sulla strada, qualcuno ha scritto: Dio c'è. E poi un altro, probabilmente un agnostico, ha scritto sotto: qual è? E io, quando vedo questo, voglio sempre scrivere sotto quello risorto. La risposta, quando qualcuno dice Dio c'è, e un altro dice: sì, ma ci sono migliaia di dei, è quello musulmano, è quello dei Hindu, è Buddha, Dio, chi è questo Dio che voi dite che c'è? Quello Dio che c'è, se la domanda è qual è, la risposta è quello risorto. Il Dio che io riconosco è quello che si è manifestato qui sulla terra, nella carne, la stessa carne che abbiamo noi, ha vissuto una vita qui su questa terra, è morto per scelta sua, ha permesso che si tosse la sua vita e poi risuscitò dopo 3 giorni vincendo la morte per noi. Allora, questo è il messaggio stamani. Cosa vuol dire per noi il modo in cui Dio si presenta a Giovanni dicendo: io sono il vivente, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e ho le chiavi dell'Hades e della morte. Cosa vuol dire tutto questo per te e per me, questa presentazione di Dio a Giovanni? Iniziamo parlando del fatto della vita di Gesù Cristo, vivente per i secoli dei secoli. Cosa vuol dire per noi che Gesù vive? Che significa per noi la vita di Gesù Cristo e il fatto che Lui vive? Prima di tutto è importante la vita ora di Gesù Cristo, il fatto che Lui vive è importante perché era morto. Quello ci parliamo dopo, però, della morte. È importante capire, insomma, che Gesù è vita. La vita di Gesù Cristo era diversa dalla vita che noi abbiamo, perché la vita di Gesù aveva vita in sé. Leggiamo Giovanni 1, versetto 4, dove è scritto: in Lui era la vita, parlando di Gesù Cristo, e la vita era la luce dei uomini. Qui dice che Gesù Cristo è vita, non solo che Gesù Cristo aveva vita, non solo che viveva, ma che Gesù Cristo è vita. Cioè la definizione di vita è Gesù Cristo. Potremmo fare un dizionario in cui c'è la parola vita e per descrivere vita accanto la definizione di vita è Gesù Cristo. Gesù Cristo è vita. Prossimo versetto che voglio vedere, Giovanni 5:26, spiega un pochino questo, dove è scritto: poiché come il Padre ha vita in se stesso, vita in se stesso, questo è vita particolare, non è uguale alla vita che tu hai e la vita che io ho. La vita che ha il Padre è anche il Figlio, perché è scritto: così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. È diverso dalla vita che io ho e la vita che tu hai. È scritto in Atti capitolo 17 che noi viviamo in Dio, in Lui ci muoviamo, la nostra vita è in Dio. Noi non siamo sovrani per quanto riguarda la vita che abbiamo, noi non siamo la fonte della vita che abbiamo, noi abbiamo un'altra fonte che ci dà vita, quella fonte è Dio. Ma Dio non ha una fonte che gli ha dato vita. Dio è vita e Gesù Cristo è vita. Cosa vuol dire quando Dio dice il vivente? Io sono il vivente. Vuol dire che Lui è vita. Dio non ha un altro che è sovrano sulla sua vita. Tu sì, tu hai un altro che è sovrano per quanto riguarda la tua vita. Tu non sei sovrano sopra la tua vita. Io non sono sovrano sopra la mia vita. La mia vita ha una fonte. Dio è la fonte della mia vita. Io vivo in Dio. Se riconosco questo fatto o no, non importa. Comunque sia, io ho un padrone che mi ha dato la mia vita. La mia vita mi è stata prestata da Dio. Questo è distinto. La vita di Gesù Cristo e la nostra vita è distinto per questo, che la vita che aveva Gesù Cristo l'aveva in sé, cioè Lui è vita. Leggo un'altra volta Giovanni 5:26: poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Gesù Cristo e Dio sono unico, non hanno Gesù Cristo e Dio una fonte di vita, loro sono vita. Gesù Cristo, Dio, è vita. Cosa vuol dire per noi quando Dio si presenta a Giovanni dicendo il vivente? Vuol dire che Lui è vita, ma ha una significata per noi. Giovanni 11:25, questi versetti hanno diverse cose importanti per noi. Io voglio tirare fuori soltanto il fatto che Gesù Cristo è vita. Gesù le disse, Giovanni 11:25, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Cioè la vita si trova in Gesù Cristo. Gesù Cristo è vita e se tu vuoi la vita, lo troverai in Gesù Cristo. Giovanni 14, versetto 6, Gesù gli disse: io sono la vita, la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se qualcuno cerca vita, lo trova soltanto in Gesù Cristo. Cosa vuol dire per noi quando Dio dice il vivente, si presenta come il vivente? Vuol dire che Lui è vita. Gesù Cristo è vita. E se ti interessa avere vita, lo troverai soltanto in Gesù Cristo. La vita è unica. Gesù Cristo è l'unica vita che esiste. Al fuori di Dio, al fuori di Gesù Cristo, non c'è vita. Potremmo dire questo in modo letterale, potremmo dirlo anche in modo spirituale, lo potremmo fare un discorso figurativo per quanto riguarda questa vita che viviamo ora. Se cerchi di vivere una vita in te stesso, in cui tu sei il sovrano, in cui tu sei autonomo, non avrai vita. Se invece vivi questa vita ora che Dio ti ha dato in Gesù Cristo, come dovresti, tu troverai la vita anche in questa terra, troverai una vita buona, piena di soddisfazione, piena di pace, piena di gioia, perché tu stai vivendo la vita tua nella vita, cioè in Gesù Cristo. È un altro discorso. Gesù Cristo è vita. Allora la vita di Gesù Cristo aveva la vita che lui ha vissuto su questa terra per l'arco di 33 anni che Dio prese il corpo, la carne di un essere umano, ha vissuto una vita come vive un essere umano qui per l'arco di 33 anni su questa terra. Aveva uno scopo, ma molto particolare. Lo scopo della vita di Gesù era di dare vita a tutti. Giovanni 10:10 dice: ma io sono venuto affinché abbiamo la vita e l'abbiano, affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Lo scopo della vita di Gesù Cristo era per dare vita a te. La vita che Gesù Cristo ha, sul quale lui è autonomo, sul quale lui è sovrano, lo vuole dare anche a te. Lui ha vissuto una vita su questa terra apposta per dare vita a te. Quando lui si presenta a Giovanni come il vivente, lui sta dicendo: io sono il vivente che vuole dare vita anche a voi. Secondo Timoteo 1:10 dice: ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita, cioè ha dato vita, ha dato luce alla vita, ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Il Vangelo è questo, che Gesù Cristo è venuto, è vissuto su questa terra, è morto, si è risuscitato dalla morte e ora vuole regalare questa vita a tutti, questa vita che lui ha, questa vita che lui è. Non possiamo solo dire che Gesù Cristo ha la vita e vuole regalarlo a te. Gesù Cristo è la vita e tu puoi avere quella vita perché lui ha vissuto su questa terra per regalare a te la vita che lui è. Chi conosce Dio, chi conosce Gesù Cristo, ha la vita. 1 Giovanni 5:12, questo è il versetto preferito del mio babbo, è scritto: chi ha il figlio ha la vita. Se tu hai Gesù Cristo, tu hai la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Non c'è un versetto nella Bibbia che è più semplice da capire, che è più facile che questo versetto qui per spiegare il concetto della salvezza, che Gesù Cristo è vita. E se tu hai Gesù Cristo, anche tu hai la vita. Chi ha il figlio ha la vita. Insomma, è importante ricordare che la nostra vita consiste in Dio. E se tu vuoi la vita eterna, lo troverai soltanto in chi ha la vita, in chi è la vita, cioè Gesù Cristo. Che Gesù vive, che Gesù Cristo è il vivente, cosa significa per te e cosa significa per me? Significa che noi possiamo avere la vita. Che Gesù vive significa che anche noi possiamo vivere. Dio si presenta a Giovanni dicendo: il vivente Poi dice: io fui morto. Ora facciamo discorso della morte di Gesù Cristo. Cosa vuol dire per noi che Gesù è morto? Che significa per noi che Gesù è morto? Come mai Dio si presenta a Giovanni dicendo: io sono il vivente, io sono quello che era morto? È importante, prima di tutto, ricordare che Gesù non è sempre morto. Mi sono stupito qualche anno fa, parlando con qualcuno, della risurrezione di Gesù Cristo, il fatto che Gesù Cristo ha vinto la morte, e questa persona sarebbe stato un ignorante, diciamo, della Bibbia, ha detto: sì, però se Gesù Cristo ha vinto la morte, se lui si è risuscitato, come mai non è sempre qui? Uno che non ha mai letto dell'ascensione di Gesù Cristo, che è tornato, è ora in cielo ed ora si trova accanto a Dio. Comunque Gesù Cristo è sempre vivo, lui è eterno, non è rimasto morto, si è risuscitato dalla morte. Però della sua vita abbiamo già parlato. Io voglio ora considerare la morte di Gesù Cristo e cosa vuol dire per te e per me. Come mai Dio si presenta a Giovanni dicendo: io sono quello che vive, io sono il vivente, sono quello che fu morto, io fui morto? Perché queste cose hanno delle significate molto importanti per te e per me. Un principio biblico da ricordare in Ebrei capitolo 9 versetto 22: e secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono per i peccati. Romani 6:23 dice: perché il salario del peccato è la morte. Cosa vuol dire per noi il fatto che Gesù Cristo è morto? Primo tutto voglio indicare che Gesù Cristo è morto per noi. Al fuori della morte, a fuori di sangue sparso, non c'era perdono per il peccato. E Gesù Cristo è morto, ha sparso il suo sangue per te, al tuo favore. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi, Romani 5:8, in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando la parola Vangelo, che significa la bella notizia o la buona novella, la buona notizia, quando il Vangelo parla della buona notizia, la buona notizia è proprio questo: morto per noi. Queste tre parole, le ultime tre parole di Romani 5:8, morto per noi. Pensate un attimo di queste parole e cosa significano. Quando Dio si presenta a Giovanni dicendo: io fui morto, lui sta ricordando a noi che la sua morte era per noi. Che parole importanti per noi, che parole belle: morto per noi. Primo Corinzi 15:3 dice: infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anche io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. La morte di Gesù Cristo era per te, era per i tuoi peccati. Al fuori di sangue sparso non c'era perdono per i tuoi peccati, e Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per i tuoi peccati. Il salario del peccato è la morte, e la morte di Gesù Cristo era apposta per pagare il salario dei tuoi peccati. Una volta facevo un discorso, ero fuori per le strade qui a Grosseto a distribuire dei volantini nelle casette. Ho visto una signora per strada e gli ho dato un volantino, non ricordo precisamente il volantino cos'era, però era chiaro ad uno sguardo veloce che si trattava del fatto che la salvezza si aveva per mezzo di fede in Gesù Cristo. E questa signora mi disse: però la mia fede è in Maria, perché io ho sofferto e lei ha sofferto, e siccome lei ha sofferto mi capisce, e la sua sofferenza era per me. Lei ha detto proprio di Maria, della Madonna, quello che è scritto qui di Gesù Cristo. Di Maria non è vero, è vero che ha sofferto, ma non è vero che la sua sofferenza era per noi. Questo messaggio è vero soltanto di Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo ha sofferto per te. Gesù Cristo, quando soffrì la morte, lo soffrì al tuo posto. Quando Gesù sparse il suo sangue sulla croce, l'ha sparso per te, al tuo favore, affinché tu non hai dovuto, affinché tu non devi spargere il tuo proprio sangue per i tuoi propri peccati. Più bello di questo non esiste come messaggio nel mondo, nella Bibbia. Questo è il messaggio più importante: morto per noi. Gesù Cristo sparso il suo sangue per i nostri peccati. Nessun altro l'ha mai fatto. Magari qualcuno lo potrebbe dire, però non avrebbe la capacità di metterlo alla prova. Io potrei dire: guarda ragazzi, quando io muoio, la mia morte sarà per voi. Potrei dire queste parole, però Gesù Cristo ha dato la prova risuscitandosi dalla morte. Gesù Cristo ha detto: io muoro per voi, e poi ha dato la prova risuscitandosi dalla morte. La sua vita è la prova che quando lui dice: la mia morte è per voi, che infatti era per noi. Allora, una cosa molto importante qui, che io potrei dire le parole, non lo direi mai perché non ha senso dirlo, ma io potrei dire: quando la mia morte sarà per voi, però è importante se Dio accetta il sacrificio di Gesù Cristo a nostro favore o no. Per questo andiamo al libro dei Ebrei, capitolo 10. Voglio leggere i primi 10 versetti di Ebrei, capitolo 10, e sottolineare il fatto che la morte di Gesù Cristo è accettato da Dio per noi. Non è solo accettato da Dio per noi a nostro favore, ma che Gesù Cristo morisse per i nostri, che Gesù Cristo morì per i nostri peccati era il progetto di Dio. Non è solo che Dio accetta questo progetto, Dio ha fatto questo piano a nostro favore. Ebrei capitolo 10 versetto 1: la legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, la morte di Gesù Cristo è una realtà per quanto riguarda il sacrificio per i peccati, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Qui si parla dei sacrifici dei animali che facevano nel Vecchio Testamento per il peccato, e non era accettato da Dio, non era sufficiente, diciamo, altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. Era troppo facile sacrificare un anello, un animale, e dire: ah, il mio peccato va bene, è stato coperto, non c'è più, poi io vivo ora come mi pare. Non può funzionare così, non è una cosa giusta. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati. Era giusto per ricordare, si doveva fare sempre per ricordarli che erano peccatori, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Dio non accetta il sangue di un toro, il sangue di una capra, il sangue di una pecora per il peccato. È scritto che senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato, e il sangue di un animale non è accettato da Dio per i nostri peccati. Non funziona così. Perciò, entrando nel mondo, egli disse: tu, cioè Gesù Cristo entrando nel mondo, Dio entrando nel mondo, Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. La vita di Gesù Cristo, questo corpo che, di cui si parla qui in Ebrei, era il corpo di Gesù Cristo, l'incarnazione di Dio era questo corpo, il corpo di Gesù Cristo preparato apposta, la sua vita aveva uno scopo per dare vita a noi. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Era la volontà di Dio che Gesù Cristo venisse qui in questo mondo a sacrificarsi a posto nostro. Era il progetto di Dio questo, che Gesù Cristo, l'incarnazione di Dio stesso, venne qui a morire al nostro posto. Il sangue di animale non era accettato da Dio, ma il sangue di Gesù Cristo è accettato da Dio al nostro posto. È un sostituto accettato da Dio per noi. Dopo aver detto, versetto 8, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Il secondo, il primo era i sacrifici di animali per il peccato che non è accettato da Dio. Il secondo è quello che è accettato da Dio, è che Gesù Cristo si è sacrificato, si è morto per te, al tuo posto, e Dio accetta il sacrificio di Gesù Cristo al tuo posto. Qualcuno potrebbe dire, Maria si è sacrificato per me, ma Dio non accetta questo. Se Dio non lo accetta, che valore ha? Non ha valore. Dio accetta la morte di Gesù Cristo per te, e questo ha un valore immenso, perché vuol dire che tu, tramite la morte di Gesù Cristo, puoi avere la vita, che tu tramite la morte di Gesù Cristo non devi morire. Versetto 9, egli aggiunge, versetto 10, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Tutto questo per dire che Dio accetta la morte di Gesù Cristo per te, al tuo favore. Il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce era per te. Gesù Cristo lo disse, che è morto per noi. Dice, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, e Dio accetta questo. Al fuori di questo non c'è niente che Dio accetta per quanto riguardano i tuoi peccati. Dio non accetta preghiere per la salvezza. Dio non accetta soldi pagati per i tuoi peccati. Dio non accetta buone opere per quanto riguardano i tuoi peccati. Dio ha preparato un corpo che si è stato sacrificato per te, e Dio accetta soltanto questo. Non c'è mai stato un altro, e non bisogna un altro. Il terzo punto che voglio tirare fuori riguarda la morte di Gesù Cristo. Primo punto, era per te, la sua morte era per te. Secondo punto, la sua morte è accettata da Dio. Terzo punto è questo, che la sua morte è sufficiente. Non ci vuole niente più al fuori della morte di Gesù Cristo per quanto riguarda il perdono dei tuoi peccati. Non servono soldi, non c'è bisogno, perché la morte di Gesù Cristo è stata sufficiente. Non servono tante cose grandi fatte da parte nostra, perché l'unica cosa accettata da Dio è già stato fatto ed è stato sufficiente. Continuiamo in Ebrei capitolo 10, leggiamo un'altra volta le ultime parole di versetto 10, che dice, fatto una volta per sempre. Non bisogna che Gesù Cristo si sacrifica un'altra volta. Non bisogna che noi facciamo altri sacrifici, perché il sacrificio è già stato fatto ed è sufficiente. Leggiamo ancora versetto 11. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, altri sacrifici che la gente religiosa fa religiosamente in continuo non sono sufficienti e non saranno mai sufficienti, ma il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce è sufficiente, è per te, è accettato da Dio ed è sufficiente per togliere i tuoi peccati. Mentre, scusate, versetto 12, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Una volta per sempre, il sacrificio di Gesù Cristo, la morte di Gesù Cristo è sufficiente per te, sufficiente per tutti i tempi, per tutta l'eternità. L'opera di Gesù Cristo sulla croce, la sua morte è sufficiente per tutti, per tutto il tempo. Versetto 13, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi, con un'unica offerta. Infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Cosa vuol dire per te la morte di Gesù Cristo? Vuol dire che tu, tramite la sua morte, sei reso perfetto. Cioè, i tuoi peccati sono stati tolti tramite questo unico sacrificio sufficiente per te e i tuoi peccati. Versetto 15, e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti dopo aver prima detto questo è il patto che farò con loro, dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò i miei leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. La domanda è questo: cosa vuol dire per me la morte di Gesù Cristo? Dio si presenta a Giovanni dicendo: io sono il vivente, io sono quello che era morto. Cosa vuol dire la morte di Gesù Cristo? Vuol dire quello che è scritto in versetto 17: e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, perché Gesù Cristo è morto per i miei peccati, Gesù Cristo è morto per i miei iniquità e non esistono più davanti a Dio, perché Gesù Cristo è morto per me, questo è accettato da Dio ed è sufficiente, non ci vuole niente più al fuori della morte di Gesù Cristo per quanto riguarda, per fare che Dio non ricorda più i miei peccati e i miei iniquità. Ora, versetto 18, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Allora, così importante questo versetto per la gente religiosa che continua fino ad oggi a sacrificare i loro soldi, pensando che così avranno la vita eterna, sacrificando le loro buone offerte. Non che le buone offerte sono una cosa cattiva da fare, li facciamo però non per togliere il peccato, perché dove c'è il perdono, dove c'è il perdono tramite l'unico sacrificio accettato da Dio, non c'è più offerta per il peccato, non servono altre offerte per il peccato. Quello di Gesù Cristo sulla croce è sufficiente. Versetto 19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva conoscenza e il corpo lavato con acqua pura. Cosa vuol dire per te e per me il fatto che Gesù Cristo è morto? La sua morte era per te. La sua morte era accettata da Dio per te ed è sufficiente per lavarti e levare i tuoi peccati. Che Gesù è morto significa che non dobbiamo morire. Che Gesù vive significa che anche noi possiamo vivere. Gesù, Dio si presenta a Giovanni dicendo: il vivente, quello che era morto, ed ora, l'ultime parole, lui dice: e ho le chiavi dell'Hades e della morte. Gesù tiene nel tuo eterno destino nelle sue mani. Gesù tiene nelle sue mani le chiavi dell'inferno e della morte. Questa battaglia che Gesù Cristo ha combattuto contro la morte, lui era vivo, è morto e 3 giorni dopo si risuscitò dalla morte. Tutta questa battaglia, la gara che Gesù Cristo fece contro la morte, Gesù Cristo l'ha vinto. E il premio è questo. Il premio è la chiave della morte, e Gesù Cristo lo tiene nella sua mano. Il trofeo che Gesù Cristo ha vinto vincendo la gara contro la morte, lui lo tiene nella sua mano. Se ti interessa la vita eterna, se ti interessa non morire, tu devi andare attraverso, riconoscere e conoscere quello che tiene nella sua mano la chiave della morte. Se ti interessa evitare l'inferno, cioè l'eterno destino di chi non si fida di Gesù Cristo, dove si soffre eternamente per i peccati se uno sceglie di non accettare quello che Dio ha già accettato per quanto riguardano i peccati, Dio accetta il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per il peccato. Tu l'hai mai accettato per i tuoi peccati? Se non l'accetti, vuol dire che tu non sei andato attraverso quello che tiene la chiave della morte nella sua mano, la chiave dell'inferno nella sua mano. Morendo, poi risuscitandosi, Gesù mostra la sua potenza sopra la morte. Romani 1:4 dice: dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Gesù Cristo ha vinto la morte e lui tiene la chiave della morte nella sua mano. Gesù Cristo tiene nella sua mano la chiave dell'inferno. Romani 6:9: sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, perché lui ha vinto la morte. Ebrei 2:14: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose. Tutto questo vuol dire che Gesù Cristo ha preso un corpo per morire, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. C'è stata una gara, Gesù Cristo il vivente contro la morte. Gesù Cristo ha vinto questa gara, la battaglia l'ha vinto Gesù Cristo. E quando Gesù Cristo vinse la morte, lo vinse non soltanto per se stesso, l'ha vinto anche per te. Anche tu puoi vincere la morte, basta che ti rivolgi a quello che tiene la chiave della morte nella sua mano. Lui tiene nella sua mano il tuo eterno destino. Allora Gesù Cristo ha vinto la morte per sé e per noi. L'opera compiuta, Gesù ora tiene nella sua mano la possibilità di dare a tutti la vita eterna. 1 Corinzi 15, 54 e 57 dice: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Cristo Gesù. Cioè, quando Gesù Cristo ha vinto la morte, l'ha vinto e ha dato la vittoria anche a te. Gesù Cristo è vittoriosa sopra la morte, e lui regala questa vittoria anche a te. Noi, tramite Gesù Cristo, tramite la vittoria sua, possiamo avere grazia a Dio gratis per mezzo di fede, anche noi, la vittoria sopra la morte. Leggiamo un'altra volta questi versetti. La morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria, ci dà la vittoria. Lui tiene nelle sue mani la vittoria. Lui tiene nella sua mano la chiave della morte. Lui tiene la vittoria. E tramite Lui, Lui ci dà la vittoria. So, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, ringrazio a Dio spesso, non solo per il piano della salvezza che abbiamo in Gesù Cristo. Spesso quando prego dico: Dio, grazie per la salvezza, grazie per Gesù Cristo. Ma non solo questo, ringrazio a Dio per il fatto che la salvezza è stato reso facile per noi. Noi non dobbiamo fare nulla, ascoltiamo questi versetti. La scelta è nostra, Romani 10, 9 a 11, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. È così facile. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Allora, Dio si presenta a Giovanni dicendo: io sono il vivente. La vita di Gesù Cristo era per te. Lui è vita e vuole donare e regalare la vita a te. È suo da dare. Il fatto che Gesù Cristo vive vuol dire che anche tu puoi vivere. Gesù Cristo è morto. Dio si presenta a Giovanni dicendo: io ero morto, io fui morto, dice Dio, dice Gesù Cristo. Cosa vuol dire la morte di Gesù Cristo? Vuol dire che Gesù Cristo è morto per te. Questa morte, questo sacrificio è stato accettato da Dio e questa morte di Gesù Cristo è sufficiente per te. Ora Gesù Cristo tiene nella sua mano la vittoria, cioè la chiave della morte e dell'inferno. Vuol dire che Lui può dare a te anche la vittoria sopra la morte. E ha reso facile questa vittoria. Lui vuole donare, vuole regalare a te la vittoria sopra il peccato, sopra la morte, sopra l'inferno. Basta che tu ci credi. Una domanda per noi stamani: tu credi che la vita di Gesù Cristo è vissuto per te e che Gesù Cristo, che è la vita, può dare anche a te la vita eterna? Tu credi che la morte di Gesù Cristo era per te, al tuo posto? Hai accettato il suo sacrificio sulla croce per i tuoi peccati? Tu credi che i tuoi peccati possono essere levati e lavati tramite il sangue di Gesù Cristo? Dio crede questo. Dio accetta questo. Questo infatti è il progetto di Dio per quanto riguarda, è la soluzione di Dio per quanto riguardano i tuoi peccati. Tu credi che questo è sufficiente? Che tu non devi aggiungere nulla a questo perché la morte di Gesù Cristo è sufficiente per levare i tuoi peccati? Tu credi che la vittoria si trova in Gesù Cristo? C'è mai stato una volta nella tua vita quando tu hai confessato i tuoi peccati dicendo: Dio, io credo che Gesù Cristo è morto per i miei peccati e io mi fido dell'opera di Gesù Cristo fatto per me, fatto al mio posto per quanto riguardano i miei peccati e chiedo perdono tramite l'opera di Gesù Cristo, mi fido di quello per levare i miei peccati. Hai mai pregato una preghiera del genere? Hai mai creduto in Gesù Cristo? Hai mai messo la tua fede in Gesù Cristo per la tua salvezza? Se no, non hai mai conosciuto quello che tiene nella sua mano la chiave del tuo destino eterno e lo devi fare. Lo puoi fare anche ora, lo devi fare oggi. Preghiamo.